Leggiamo insieme nella parola il Salmo 31. O Signore, poiché ho confidato in te, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia liberami, porgi a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi porti in salvo. Tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi. Tirami fuori dalla rete che m'ha intesa di nascosto, poiché tu sei il mio baluardo. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio di verità. Detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici, ma io confido nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia e non mi hai dato in mano del nemico. Tu mi hai messo i piedi in luogo favorevole. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. La mia vita vien meno per l'affanno, i miei anni svaniscono nel pianto. La forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione. Si logorano tutte le mie ossa. A causa dei miei nemici sono diventato obbrobrio, un grande obbrobrio per i miei vicini. È uno spavento per i miei conoscenti. Chi mi vede fuori fugge via da me. Sono dimenticato completamente come un morto. Sono simile a un vaso rotto. Perché odo le calunnie di molti. Tutto mi incute spavento intorno a me, mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io confido in te, o Signore. Io ho detto, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto. Salvami per la tua benevolenza. O Signore, fa che io non sia confuso, perché ti invoco. Siano confusi gli empi, siano ridotti al silenzio nel soggiorno dei morti. Ammutoliscano le labbra bugiarde che parlano contro il giusto con arroganza, con alterigia e con disprezzo. Quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini verso quelli che confidano in te. Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda, a riparo della maldicenza. Sia benedetto il Signore, poiché egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Io nel mio smarrimento dicevo, sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigori chi agisce con orgoglio. Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. E al versetto 12 egli dice, sono simile a un vaso rotto. Proprio al centro, a metà di questo salmo, vi è questa similitudine con cui chiunque può rispecchiarsi. Sono come un vaso rotto, sono veramente in frantumi. Così si sente il salmista. Ma cosa intende di preciso? Molto più che qualcosa di fisico. Abbiamo letto che è qualcosa che arriva a toccare le sue ossa, è qualcosa che arriva a intaccare il suo corpo, ma la radice è lontana, la radice è più profonda, è interiore. A volte anche noi, fisicamente, insomma, vieni da un'influenza, da un virus, da qualche colica, ti senti veramente a pezzi. Ma qui il salmista vuole esprimere qualcosa di diverso. Sono come un morto. Anticamente si paragonava proprio al vaso la persona a volte morente che perdeva la sua essenza, il suo succo vitale, come il vaso che crepava, no? Si usava a dire per le persone, era un termine forse crudo, la persona che rischiava di morire dissanguata perdeva il suo liquido vitale, o di morire disidratata per mancanza di liquidi. Si diceva appunto sta crepando, è crepato, proprio perché veniva a mancare questa vita che si disperdeva nel suo fisico, oltre che nella sua anima. Ma qui vedete, Davide è smarrito per qualcosa di diverso. La sua preoccupazione è che egli possa essere respinto dalla presenza di Dio, che quindi non sia lì a perdere così la sua vita fisica, ma che rischia di perdere la sua vita spirituale. Per questo, prima ancora di presentare a Dio i suoi nemici, chi lo può perseguitare, chi gli vuole male, egli si accerta di avere una relazione con Dio. Non si preoccupa tanto dei suoi nemici, ma si preoccupa di avere un'amicizia, una comunione con il Signore. Perché è questo che egli innanzitutto vuole curare, non vuole perdere quell'essenza vitale che è dentro di lui, che viene prima ancora del sangue, dell'acqua o di qualunque altra cosa, che è la presenza di Dio in quel vaso. Così come Dio ci ha creati, ha creato l'uomo dalla polvere della terra, ne ha fatto un vaso a suo onore, a sua immagine e somiglianza, dotato di uno spirito immortale, capace di avere comunione con Dio, con lo Spirito di Dio, ed è questa la vita dell'uomo. E Davide di questo si preoccupa innanzitutto. Signore, io vengo a te perché mi sento come un vaso rotto e sento che la mia vita mi sta lasciando, tutto si logora in me, adesso sono qui a cercarti, so che domani potrei essere lì a recriminarti, forse ad offenderti, Signore, allora vieni, opera nel mio cuore, nella mia vita. Sapete, i vasi rotti allora si buttavano via quando erano così rotti in maniera irrimediabile, in maniera insanabile. Si buttavano in un luogo, la valle di Tofeo, la valle di Innom, una sorta di discarica. La valle di Innom poi è conosciuta come la Genna di Fuoco, il luogo cioè dove tutte le cose inservibili, irrecuperabili, irrimediabili si gettavano via. E questa è la sorte dell'uomo che si è corrotto, che ha peccato contro il suo creatore, si è corrotto in maniera insanabile. Ha perso la gloria di Dio, la presenza di Dio, la comunione con Dio, non riesce più ad averla, e per questo sa che lo aspetta soltanto la morte, la perdizione, la rovina eterna. Per questo Davide sente le grida dei nemici, sa come stanno andando le cose, ma innanzitutto si preoccupa di andare al Signore e si preoccupa di essere riconciliato con la sua giustizia. Liberami, Signore, non per la mia, ma per la tua giustizia. Si preoccupa di essere l'oggetto della misericordia, dell'amore di Dio. Non innanzitutto di essere a riparo dell'odio che viene dagli uomini, e prima ancora di mettere i suoi giorni, i suoi affari, i suoi problemi nelle mani del Signore. Dice al verso 5: nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Lo vogliamo fare anche noi stasera. Non solo un problema, qualcun altro, lo sappiamo bene, ha detto proprio questa frase, l'ultima frase della sua vita, Gesù, morendo sulla croce, prima di spirare, disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Anzi, non solo lo disse, ma ci dice Luca che raccolse tutte le sue forze, tutto il suo fiato, gridò, e non gridava perché aveva bisogno di sentirlo Dio. Il nostro Signore sente anche i sospiri del cuore, vero? Ma gridò: nelle tue mani rimetto il mio spirito. Non lo doveva sentire solo il Padre Celeste, lo dovevano sentire anche gli uomini, le persone, i peccatori che erano lì. Lo dobbiamo sentire anche noi, perché vuole insegnarci a mettere nelle mani di Dio non solo un problema, una difficoltà, non solo l'affare di oggi o di domani, ma di mettere nelle sue mani la nostra vita, la nostra anima, la nostra stessa sorte eterna. Il problema di tanti che non riprendono forze, non cambiano vita e che vanno a Dio quando hanno delle difficoltà, presentano a Dio l'ingiustizia dei nemici, ma non analizzano mai se loro sono giusti o bisognosi davanti a Dio, presentano a Dio i difetti degli altri, ma non i propri. Forse pregano che Dio abbia misericordia degli altri, ma non di loro stessi. Nelle mani di Dio mettono i loro problemi, ma non la loro anima. Stasera metti tutto te stesso nelle mani del Signore, perché è questo che gli permetterà di ricostruire la tua vita, di ripartire lì da dove è giusto che egli possa e debba ricominciare, non per avere una nuova relazione con degli uomini, forse delle fratture con delle persone, forse riconciliarsi con qualche nemico, forse trovare nuova armonia come fanno gli ecologisti col creato, con la natura. Questo può venire dopo. Tu innanzitutto ti devi riconciliare con Dio, ti devi mettere a posto con il tuo creatore, anzi con colui che Davide vede e sente come il proprio redentore, colui che riscatta la sua anima. Non dice: Signore, vedi un pochettino che puoi fare, tu mi hai creato, vedi se c'è da sostituire qualche pezzo, il mio spirito da aggiustarlo. No, no, va al suo redentore. Tu sei colui che mi ha riscattato, perché io sono insanabilmente corrotto come gli altri. Io, Signore, ho bisogno del tuo tocco nella mia vita. Alcuni si arrabbiano perché dicono che hanno cercato Dio e Dio non ha risposto. Ma per cosa hai cercato il Signore? Cosa gli hai affidato? Cosa gli hai chiesto? Gli hai chiesto di farti stare un po' meglio qualche giorno o un po' di anni in questa vita terrena, mentre la tua vita terrena continua a essere proiettata verso la perdizione eterna? Ebbene, se Dio ti ama veramente, come ti ama veramente, ha fatto bene a dirti che tu hai bisogno di qualcosa di molto di più importante. Tu hai bisogno della salvezza dell'anima. Nelle tue mani, Signore, rimetto il mio spirito. Sono come morto, dice Davide, ma mi affido veramente alla tua grazia. Oh, la tua grazia è l'unica potenza che mi può vivificare, che può portare vita nella mia anima. Perché abbiamo dei credenti, delle persone che nascono e muoiono ogni domenica? La loro lode nasce e muore nel loro cuore quasi ogni giorno. La loro riconoscenza si alterna alla protesta e alla recriminazione da un giorno all'altro. Quello che sembra nascere in realtà muore, perché non ha un fondamento vero. Persone che mettono nelle mani di Dio i loro problemi, i loro affari, forse le loro difficoltà, forse le loro malattie, ma non gli hanno mai detto: Signore, nelle tue mani io rimetto il mio spirito, affinché qualunque cosa accada, Signore, io mi possa preoccupare solo di una cosa: di stare attaccato a te, di non perdere la tua presenza. Saulo si arrabbiò e si teneva il profeta stretto quando gli dissero che stava perdendo il regno. Non lo voleva perdere, non voleva perdere il prestigio, l'onore umano, il regno di Israele. Ma Davide ha sempre guardato al valore eterno, e anche quando sa che ha peccato contro Dio e sa che può perdere tutto, dice: Signore, una sola cosa, non mi togliere il tuo Santo Spirito. Saulo può dire: non mi togliete il regno, ma Davide dice: Signore, non togliermi la tua presenza nella mia vita. Fin quando tu non sei disposto, disposta a perdere tutto, potenzialmente parlando, pur di conservare la vita spirituale, la comunione con Dio, lo Spirito Santo nel tuo cuore, tu non sei un vero cristiano salvato per grazia. Sei un opportunista. Sei uno che va a Dio per scaricare i suoi problemi, che può usare la preghiera come uno sfogo, come uno dei tanti medicinali, ma non hai realizzato la potenza e la profondità della salvezza per grazia. Tu devi arrivare a dire stasera: Signore, mi possano togliere tutto, ma io voglio conservare la tua presenza nella mia vita. Quando avrai realizzato questo, vedrai che il Signore, insieme alla sua presenza e al suo regno nel tuo cuore, ti darà ogni cosa in più, e finalmente il tuo cuore traboccherà, Perché quando c'è la presenza di Dio noi possiamo traboccare, vero? Quando non c'è la presenza di Dio, quando non c'è il regno di Dio, tu puoi mettere qualunque cosa, non traboccherai mai, il cuore rimarrà sempre vuoto. Mi sento così, dice Davide, come un vaso svuotato. Sì, perché è anche abbandonato dai suoi amici, dai suoi parenti. E vedete, prima ancora di portare a Dio i timori per chi lo sta perseguitando, per i suoi nemici, egli porta il suo smarrimento per chi lo ha lasciato, per gli amici che hanno smesso di seguirlo, di stargli vicino, i suoi parenti, i vicini, coloro che lo hanno abbandonato, e si sente così, come svuotato, un vaso che ha perso il suo contenuto. Ma non solo, un vaso rotto ha perso anche la sua attrattiva. Cioè, mi trattano come se non avessi più nulla, non avessi alcun valore. D'altronde, a cosa serve un rottame? Poteva essere anche un bel vaso, un vaso cinese della dinastia dei Ming, un vaso di quelli belli che fanno così adornati, bellissimo, ma una volta che è rotto non serve più a nulla. Che fare allora? Se gli altri ci abbandonano, vogliamo anche noi abbandonare noi stessi? Vogliamo lasciarci morire? Vogliamo lasciarci svuotare di ogni significato e di ogni speranza? Vogliamo cadere nella depressione? No, no, no. La tua situazione è dovuta non tanto ai problemi che stai vivendo, ma è dovuta proprio a quello svuotamento interiore, ma uno svuotamento tanto profondo che in realtà non deriva dal fatto che gli amici ti hanno abbandonato, ma deriva dal fatto che non hai coltivato veramente la presenza di Dio nella tua vita. La causa del tuo malessere è molto più profonda, non è affare da psicologi, è una cosa che solo il Signore può chiarire e può mettere a posto. Il fatto che amici ti hanno abbandonato, i nemici ti stanno perseguitando, sta facendo venire così in enfasi, a galla, ti sta facendo notare quel malessere che già c'era, che però in mezzo a tanti obiettivi, in mezzo a successi umani, in mezzo a divertimenti, in mezzo forse a tanto benessere materiale, tu non avevi mai visto, non avevi mai notato, ma adesso tutto sta venendo fuori. E non serve che realizzi questo, non serve che hai successo in quell'altro, il tuo cuore rimane vuoto. A volte ci sono persone che proprio dopo che hanno raggiunto un grande obiettivo, che li ha tenuti sulla corda per del tempo, lo studente che finalmente ha sostenuto l'esame, o la persona che ha realizzato quel progetto, per del tempo sono stati lì anima e corpo su quell'obiettivo da raggiungere, finalmente l'hanno raggiunto, ma dopo qualche momento di euforia ecco che viene un senso di svuotamento, perché il Signore ci dimostra che solo Lui può riempire il nostro cuore, solo Lui è colui che può portare vita nell'anima nostra. E se gli amici ci abbandonano, vogliamo essere certi di una cosa, che il Signore non ci abbandona mai. Basta girare pagine e vedere in un altro salmo, e Davide può scrivere: l'Eterno non abbandona, ma è vicino a quelli che hanno il cuore rotto, il cuore contrito. Egli opera nelle loro vite, egli è capace di fare qualcosa di glorioso se lasciamo dimorare e operare la sua presenza dentro di noi. Anche se per il mondo siamo dei rottami, anche se per la società non abbiamo nulla da dare, non abbiamo più valore, al Signore non interessa questo. Lui è in grado di operare dentro di noi e di fare di noi dei vasi utili, valorosi per la sua gloria. Non interessa quanto sei pregiato all'esterno. Paolo dice a Timoteo: guarda, in una grande casa ci sono tanti tipi di vasi. Certamente quelli d'oro, quelli d'argento sono destinati per un uso nobile, messi in bella vista. Sono altri vasi invece per un uso quotidiano, meno nobile, di terra, di legno. Ma dice Paolo: non è questa la differenza, Timoteo, non ti preoccupare. Perché se uno lascia operare Dio dentro di sé, se uno che vuole servire il Signore si lascia purificare, Se uno che vuole glorificare il Signore si lascia appartare da tutto ciò che offende il Signore, allora che sia un vaso d'oro o che sia un vaso di terra non ha importanza, perché se quel vaso è stato purificato, benedetto dal Signore, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Signore, noi vogliamo essere quel tipo di vaso. Sicuramente siamo ancora dei vasi di terra, ma la cosa più importante è che in noi c'è un prezioso tesoro celeste. Amen. La gloria di Dio, lo splendore del Signore, la comunione con Lui. Questa è la cosa che ti deve caratterizzare. Dio vuole operare dentro di te. A volte bei vasi, sì, forse anche robusti, spessi, ma vuoti. Cioè, guarda, quella è una persona veramente determinata, decisa, forte, con un carattere veramente molto forte, è un vaso che tu ci puoi andare contro con i carri armati, non si spezza. Non gli interessa al Signore. Il Signore vuole dei vasi pieni della sua gloria, amen. Non importa quanto sei fragile, non importa quanto sei debole, l'importante è che tu ti metti nelle mani di Dio e che la sua mano la lasci agire dentro di te, per non continuare a passare la vita a dire sono debole, sono fragile, non ce la faccio. A volte possiamo sentirci vuoti proprio perché lo Spirito Santo ci sta ripulendo, ci sta purificando da tante cose che non vanno. Siamo lì, ci sentiamo svuotati e forse vorremmo recuperare quello che abbiamo perso. Ma chi ci dice che noi dobbiamo recuperare tutto quello che abbiamo perso? Il Signore vuole venire a mettere qualcosa di nuovo, di santo nella nostra vita. A volte mi sento a pezzi e vorrei rimettere insieme i cocci. Ma chi mi dice che io devo rincollare tutti i cocci dopo che ho subito certi urti? Ci sono certi cocci che il Signore non mi chiama a rimettere insieme. Lo Spirito Santo viene nella mia vita, viene a riempire il mio cuore e con la sua presenza viene a prendere il posto di tutto ciò che disonora il Signore. Amen. Forse stai cercando di fare questo, di prendere i vari frammenti, stai cercando quello che hai perso. Ma il Signore ti sta dicendo: guarda, tu non devi rimettere insieme certe cose, tu ti devi preoccupare di essere più stretto alla mia presenza, in una nuova, più intima, profonda comunione con me. Ma Signore, sono a pezzi, Signore, mi sto sbriciolando, sto venendo meno, Signore, guarda che cosa accade, guarda che cosa mi fanno, guarda che cosa io sto facendo, dice il Signore, proprio nella tua vita, proprio nel tuo cuore, mentre tu mi lasci operare, i nemici ti attaccano. Beh, allora significa che proprio così insignificante non sei. Se ti prendono di mira, un po' di valore ce l'hai, qualche callo al diavolo glielo pesti ancora. Allora vogliamo veramente andare avanti. La cosa più importante non sono tanto gli urti, i colpi che noi subiamo, che possono formare delle crepe in questo vaso. La cosa più importante di cui dobbiamo preoccuparci è che all'interno non ci siano queste ferite che si possano infettare, che possano metterci contro il Signore. Dice Isaia, il rottame di vasi d'argilla che protesta contro il vasaio, che dice al Signore: ma come, che fai, che combini con la mia vita, come mai permetti questo, ma ce l'hai o non ce l'hai le mani? Quando accusiamo forse Dio di non avere abbastanza amore o di non avere non abbastanza potenza, allora il nostro cuore si sta infettando. Certi colpi sono stati duri, certe parole forse ti hanno ferito profondamente, ma la cosa più grave sarebbe quando infettano il tuo cuore, lo avvelenano contro il Signore. Ecco perché Egli vuole operare lì, perché altrimenti quella benedizione che Egli ti dà non riuscirai mai a trattenerla. Un cuore infranto, un vaso spezzato. Quando ci sono delle ferite che hanno infettato, è un vaso che non trattiene più, che non mantiene la benedizione di Dio, che disperde. Davide lo sa che la cosa più importante non è vedere risolte le circostanze materiali, la cosa più importante è che lui possa stare alla presenza di Dio. ma si rende conto che ha questi sbalzi di umore, che in un momento c'è in lui una grande fede, ma poi lascia spazio al dubbio e alla perplessità. Si sente benedetto e poi si sente dimenticato, riceve ma non trattiene, disperde. Questo è un vaso infranto. Ecco perché il Signore dice: io voglio operare nella tua vita. Non puoi continuare a vivere di ricordi, né di quello che tu hai fatto per Dio, perché ti insuperbisce e ti impigrisce, e neanche nel ricordo di quelli che, perché questo ti porta a non dare spazio all'opera di Dio nella tua vita. Ascoltare la sua parola, andare a lui in preghiera, meditare le scritture, senza lasciare che il Signore operi profondamente, è la più grave perdita di tutto l'universo. Allora abbiamo letto in questo salmo come Davide si è lasciato curare, custodire e riempire dal suo Signore. Lo vogliamo fare anche noi. Signore, sono come un vaso rotto, però non voglio passare la vita a dire: non ce la farò, non valgo nulla, sono da scartare, per gli altri non ho valore. Signore, il mio valore lo hai stabilito tu una volta per sempre al Calvario, quando sei morto perché mi amavi e perché mi ami. Io vivo nella fede, dice Paolo, di colui che mi ha amato ed è morto per me. Come ti senti stasera? A pezzi? Svuotato? Ti senti come un vaso che disperde e non trattiene? Il tuo cuore è infranto? La tua vita non riesce ad alimentare la benedizione del Signore? Forse ti puoi rispecchiare in questo salmista, ma se ti rispecchi nella sua diagnosi, puoi anche prendere esempio dalle sue parole e dire: Signore, liberami e guariscimi, perché l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto, fascia le loro piaghe, e noi aggiungiamo: le disinfetta e ci guarisce il Signore.